Ah, poi un'altra cosa molto importante per capire il tutto, ovviamente, è l'autopsia. Allora, il ragazzo presenta tre colpi di arma da fuoco e 10 da punta e taglio. Allora, i tre d'arma da fuoco sono uno al timpano sinistro dell'orecchio, che quindi arriva al cervello ed è mortale, anche se non immediatamente. Poi vi è uno dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra, che entra a livello dell'ipocondrio sinistro e si fa polmoni e forse anche il cuore. E quindi anche questo, ah no, scusate, polmoni e stomaco, e quindi anche questo è mortale, anche se non immediatamente. E poi un terzo colpo al fianco sinistro, al torace sinistro, che però non penetra. E lì Maurri dice che c'è anche una scheggia di vetro che forma una piccola feritina, quindi quel colpo potenzialmente avrebbe potuto essere sparato contro il vetro. La ragazza. E poi i colpi da taglio. Sono 10. Sono fondamentalmente su tutta la parte superiore del corpo e alcuni anche a livello, come si dice, lombare. E alcuni si spingono anche vicino alle zone erogene maschili, che non era mai successo neanche questo prima. E sono molto scarsamente infiltrate tutte queste ferite d'arma da taglio, quindi provocate, no? Quando, diciamo, in limine vita o poco dopo la morte. La ragazza ha due, forse, ferite d'arma da fuoco. Una sicuramente alla guancia destra, un pochino dal basso verso l'alto, che finisce fondamentalmente nella parte inferiore del cranio. E quindi anche questo mortale, nel senso che ti porta al coma, ma non immediatamente mortale. Qui fra l'altro anche la polemica, il processo, perché Vanni aveva detto che la ragazza si lamentasse durante questo omicidio. A noi non interessa. E poi un colpo di striscio forse al braccio sinistro, che però, boh, qui la perizia dice non è neanche sicuro che sia un colpo indipendente, quindi boh. Traiettoria anche in questo caso sconosciuta, però sul fianco sinistro la ragazza ha una piccola scheggia, o comunque non trovano la scheggia, ha una piccola ferita emorragica, quindi prodotta mentre la ragazza era in vita, che avrebbe potuto essere causata anche in questo caso da una scheggia di vetro. Ok? Poi la ragazza ha delle ecchimosi alle caviglie. Ah, poi la ragazza ha, scusate, ferite d'arma da taglio. Due al collo. Sanguinanti. Quindi queste inferte mentre era inoffensiva, probabilmente, però ancora viva. E quindi anche qui c'è una sequenza, no? Perché le ferite invece da arma da taglio sul ragazzo sono, non sono così infiltrate. Ok, poi la ragazza presenta delle ecchimosi alle caviglie, stavo dicendo, che sono state fatte mentre la ragazza era in vita. Però i segni di trascinamento che ci sono sul cadavere della ragazza e sono sulla schiena, fondamentalmente, fino alla prima parte delle cosce, ma non sulle gambe, quindi probabilmente lui l'ha trascinata tenendola per i piedi. Bene, le ferite da trascinamento sono state invece inferte post-mortem non sono infiltrate.
Che è stata a questo punto attinta da altri colpi a livello del collo, esattamente due ferite da punta e taglio, che hanno tutte le caratteristiche delle ferite vitali e conseguentemente sicuramente inferte in vita.
Cioè, scusi, che i colpi di arma da fuoco non avevano ancora provocato la morte.
La morte non era ancora sopraggiunta in maniera
Chiedo scusa,
precisa.
prego.
Prego. A questo punto, la ragazza che si trovava ancora all'interno dell'autovettura nel momento in cui furono inferte le coltellate a livello del collo, e questo lo deduciamo da altri reperti accessori, in particolare dal sangue che ritroviamo sull'arto inferiore della ragazza, sangue che è determinato a livello della coscia, fascia superiore, dalla gocciolatura del sangue, dalle ferite del collo.
Chiedo scusa, professore, mi scusi se la interrompo. Voi nel vostro elaborato addirittura parlate alla pagina 112 di spruzzi di sangue, cioè usate il termine spruzzi, che per me profano, spruzzo è qualcosa in vita.
Esatto, infatti.
Voi usate la parola spruzzi con questa accezione profana come la mia.
Esatto, con questa accezione, proprio perché le ferite da taglio al collo sono inferte ancora durante la vita
Quindi il
del
sangue, il
vittima. Il sangue
cuore
continua a pulsare, il cuore continua a battere, conseguentemente pulsando riesce a spingere con violenza il sangue al di fuori delle ferite. E il fatto che le ferite al collo siano vitali sono determinate da tutta una serie di elementi medico-legali che vanno dall'infiltrazione ematica della ferita anche ai controlli istopatologici che sono poi stati effettuati sulle stesse da parte del collegio peritale. Successivamente a questo ferimento, la Rontini venne estratta dall'autovettura e venne trascinata all'esterno per circa 7 metri. Durante il trascinamento, le lesioni che si produssero a seguito del terreno sconnesso, dei rovi che erano presenti, furono praticamente lesioni da graffio lungo tutta la faccia posteriore del corpo della donna, in particolare lungo il terzo superiore della coscia, faccia glutea, dorso, non a livello del cuoio capelluto, sia perché in parte protetto dai capelli, in parte protetto anche dai vestiti che erano nel frattempo risaliti a seguito dello strisciamento. Tant'è vero che si sono ritrovate delle foglie del terreno che si è andato a infiltrare praticamente fra il corpo e i vestiti stessi. Queste ferite, questi graffi che noi ritroviamo sulla parte posteriore del corpo della Rontini sono indicativi di un trascinamento, ormai in fase in limine vita o arrivato addirittura mortali. Quando poi la donna viene sottoposta alle ulteriori mutilazioni, abbiamo delle ferite sicuramente post-mortali.
Ecco, scusi, questa sicurezza da quali elementi obiettivi si può trarre? Cioè, a differenza delle lesioni al collo, le scissioni sono sicuramente mortali. Quali elementi obiettivi di queste diverse ferite possiamo evidenziare oggi per trarre queste conclusioni?
Allora, per quanto riguarda le ferite inferte durante la vita, noi abbiamo delle infiltrazioni ematiche in quanto il sangue continua ancora a avere la sua forza propulsiva e conseguentemente può infiltrare i tessuti, le fasce muscolari, mentre invece una volta che la rissa arteriosa del cuore cessa, non pulsando più il cuore, il sangue non viene più spinto, perciò cola semplicemente e colando non riesce a infiltrare, cioè a introdursi con una certa forza fra le varie strutture anatomiche.
Questo è evidente nelle due diverse
Questo
ferite.
è evidente nelle due accezioni. Meno evidente invece può essere a livello della faccia posteriore del corpo della ragazza durante il trascinamento, perché alcune ferite hanno sicuramente valenza post-mortale, altre invece sono leggermente infiltrate. Se però noi andiamo a vedere a livello delle gambe, cioè a livello delle caviglie dove la ragazza fu afferrata, vi erano due zone ecchimotiche che all'incisione evidenziavano uno strapazzo emorragico, cioè significa che lì la ragazza fu violentemente afferrata e trascinata. Nel momento in cui fu afferrata, la ragazza era ancora viva dal punto di vista cardiaco, ovviamente, dal punto di vista della funzione della circolazione ematica.
Se non ho capito male, allora le fasi potrebbero o dovrebbero essere queste: colpi di arma da fuoco ancora in vita, colpi al collo ancora in vita, trascinamento qualche dubbio e scissione sicuramente morta. Sono queste quattro fasi. Capire come mai, se le 10 ferite al ragazzo sono finalistiche a ucciderlo perché non è ancora morto, o se possono avere un significato diverso, o se è bene non ipotizzare nulla e limitarsi al dato obiettivo della presenza e di colpi di arma da fuoco e 10 colpi di arma bianca.
Piuttosto numerose, alcune di queste, stando almeno alla descrizione macroscopica, hanno carattere di vitalità, cioè c'è ancora quel residuo di circolazione sanguigna che ci fa pensare che il soggetto, nonostante fosse gravemente ferito, non fosse ancora morto. Se questo le può bastare, ecco.
Io
direi che danno l'impressione di una finalità.
Quindi c'è stata un'interruzione, diciamo. Lui l'ha presa una prima volta per i piedi e ha fatto qualcosa senza trascinarla sul terreno ruvido. Ha aspettato poi diversi minuti, no? E poi solo dopo l'ha ripresa per le caviglie e l'ha trascinata. Però l'aveva presa anche violentemente per le caviglie prima, in un periodo immediatamente precedente, che è probabilmente più vicino all'accoltellamento, no? E poi, probabilmente, dopo che la prende per le caviglie e la sposta in una zona che è più consona, dà anche al ragazzo gli altri colpi di arma da taglio per essere sicuro che sia morto. E poi riprende la ragazza e la sposta giù e finisce il lavoro. Questo è abbastanza chiaro. Però tutto il resto è ancora oscuro, ragazzi.